Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, il vostro appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. In un'ora vi condensiamo i fatti degli ultimi sette giorni di cronaca, i fatti che più hanno colpito l'opinione pubblica. Io mi metto le cuffie che avevo ovviamente dimenticato. Buonasera Alessandro, è un piacere essere di nuovo qui di fronte a te dopo sette giorni.
Buonasera Giulio, sono influenzato ma ci sono.
Siamo un po' acciaccati, in realtà questa sera ospite speciale della nostra puntata, diciamolo da subito, è il mio mal di testa che non mi dà scampo, non mi dà tregua, è da qualche ora che mi attanaglia e ho la sensazione che proseguirà per l'avvenire. Alessandro, una settimana ricca, ricchissima di eventi, direi. Innanzitutto partiamo da un accadimento per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, un evento che è accaduto pochi giorni fa, importante la notizia, all'epoca aveva dato scalpore, arriviamo ad una sentenza.
Sì, è una notizia che siamo tenuti a dare per questioni etiche, perché in un primo momento avevamo dipinto queste due persone sulla base semplicemente in realtà delle accuse che venivano loro mosse, e togliamo il velo, sono la professoressa e l'alunna che erano state accusate di aver divulgato il contenuto della terza prova dell'esame di maturità del 2013. Queste persone, per farla breve, insomma, sono state assolte nella giornata di mercoledì direttamente dal GUP in un'udienza, ci spiegavano gli avvocati, in cui il GUP avrebbe dovuto dare il proprio consenso alla messa alla prova delle due imputate, che inizialmente era stata scelta dai difensori, anzi che era stata proposta dai difensori, e per cui di solito per reati di questo tipo, che sono comunque minori tra virgolette, non c'è alcun tipo di problema. Ma la cosa è andata meglio per le difese, perché il GUP ha deciso di sfruttare una particolare modifica che è in vigore da aprile dell'anno scorso al nostro codice penale, è il 131 bis, perché se lo volesse andare a vedere, che riguarda la particolare tenuità, si dice, dei fatti. In questo caso il giudice, dice il codice penale, ha la possibilità di assolvere le persone se i fatti sono considerati di entità talmente, diciamo, lieve da poter portare ad una soluzione, ed è stato questo il caso scelto dal GUP. La procura pare che stia, ma non c'è nulla di sicuro, stia pensando eventualmente ad un ricorso, ma si vedrà, insomma. Ad ogni modo, le due donne, la ragazza e la professoressa, erano state accusate di fatti avvenuti nel 2013, quando in una scuola del centro cittadino erano praticamente, secondo le accuse, era venuto alla luce il contenuto della terza prova dell'esame di maturità, che, per chi non se lo ricordasse, è come noi d'altronde, caro Giulio, che siamo giovani ma non troppo,
i capelli in grigio,
esatto, è una prova fatta di almeno 4-5 materie che variano a seconda dell'istituto, è una sorta di quizzone con domande aperte, non facilissimo, soprattutto se non si conoscono gli argomenti, come avviene sempre. In questo caso invece, secondo l'accusa, la professoressa era a conoscenza, come tutti i professori, delle domande, e le avrebbe dette alla ragazza, la quale avrebbe poi divulgato la cosa con un post su Facebook. Tutte accuse però che non sono state provate, perché, come abbiamo detto, è arrivata la soluzione.
Infatti la tenuità dei fatti ha convinto il giudice per la soluzione, insomma. I fatti sarebbero stati compiuti, almeno secondo quanto è emerso in aula di tribunale. Ora la procura, come detto giustamente Alessandro, è al lavoro, potrebbe anche decidere di impugnare la sentenza con un ricorso in appello. Anche in questo caso stiamo a vedere. In ossequio, Alessandro, al mio mal di testa, al mio gigantesco mal di testa, prima o poi gli daremo un microfono e un paio di cuffie, ti faccio ascoltare una playlist particolare questa sera. Partiamo da subito con i Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.
Need someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm at
an end, because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. Need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad.
E questo era il blues dei Fleetwood Mac con Need Your Love So Bad su Radio Base per Mantova di Notte, il vostro appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Restiamo in tribunale, abbiamo appena raccontato di quello che è accaduto, di quello che ha deciso il giudice, decidendo per l'assoluzione, per la tenuità dei fatti, per quanto riguarda il caso che aveva destato molto molto scalpore in tutta la provincia, il caso, lo ricordiamo brevissimamente, della professoressa e dell'alunna che insieme avrebbero diffuso, la prima in qualità di insegnante e la seconda come collega di altri studenti, indiscrezioni sulla terza prova d'esame. Abbiamo detto il giudice ha deciso per l'assoluzione, restiamo in tribunale, un altro giudice, questa volta decide però per una condanna importante. È un rito abbreviato, siamo a porte chiuse, il fatto è molto molto delicato, perché le accuse sono quelle di atti sessuali. In questo caso non parliamo di abusi, e lo capiremo dopo perché, ma sono atti sessuali su ragazze giovani, al di sotto dei 16 anni all'epoca dei fatti. Questo non costituisce abuso sessuale, in quanto i rapporti erano consenzienti, ma lo ricordiamo, per la legge costituisce comunque un reato, perché dall'altra parte c'è un uomo, c'è un ultra quarantenne bresciano, di cui non faremo il nome, e a tutela dell'imputato e a tutela delle, ovviamente, delle vittime. Un imputato che in qualità, rivestendo diciamo così il ruolo di insegnante, avrebbe avuto questa relazione. Il caso, lo ricorderete, era quello che aveva riguardato un quarantenne, come abbiamo detto, insegnante di musica, che viene da fuori provincia, insegnante in provincia di Mantova. Il caso aveva destato molto scalpore perché con un'operazione chirurgica la squadra mobile aveva interrotto questa relazione, andandolo a prelevare direttamente a scuola, dove nelle settimane, nei mesi precedenti, erano state anche messe delle telecamere, dei microfoni che avevano documentato tutto questo svolgersi della relazione. Con le indagini era emerso il fatto che appunto questa relazione fosse consenziente, quindi non si poteva pensare a violenze, ad abusi. Resta il fatto che costituisce un reato. Il caso è arrivato ora questa settimana di fronte al giudice, che ha deciso, ha emesso la propria sentenza, una sentenza importante. Alessandro, hai seguito da vicino il caso, raccontaci com'è andata.
Sì, il giudice ha deciso per 4 anni a fronte di una richiesta del PM che era di 3 anni e 8 mesi, e è stato il PM a voler accorpare i due, perché sono due episodi, come dicevi, uno un po' più duraturo nel tempo e più grave come accusa, l'altro invece soltanto un episodio di qualche anno fa, fatto pare di semplici effusioni e pare in una sola occasione. E alcuni avvocati e difensori ci dicevano anche che sembrava quasi che questo secondo fatto meno grave fosse non archiviato ma vicino all'archiviazione. Ad ogni modo, il PM all'epoca dei fatti, cioè parliamo dell'ormai marzo 2015, aveva deciso di accorpare i due capi di imputazione, e tant'è che in un primo momento si sembrava che il professore dovesse essere giudicato tramite rito immediato, che è una particolare formula che permette di accelerare i tempi quando l'imputato è sottoposto a misura, ed è questo il caso perché il professore è ancora ai domiciliari. Invece il processo ha avuto uno sviluppo normale nel tempo, sono passati quasi 2 anni dai fatti contestati, come abbastanza normale, e si è arrivata una sentenza di primo grado in abbreviato, che lo ricordiamo è di 4 anni, e è scontato dirlo ma lo diciamo lo stesso: la difesa andrà certamente in appello, anche perché probabilmente c'è spazio di manovra dal punto di vista della difesa, visto che il PM ha chiesto qualcosa in meno rispetto a quella che è stata l'accusa. Comunque, come hai ricordato prima, è una vicenda accaduta a scuola che ha riguardato un'alunna. Ecco, quello che non abbiamo detto forse è che la ragazza all'epoca dei fatti aveva 14 anni. Il problema infatti sta nella relazione, nel rapporto tra il professore, che per lei è una figura di formazione, e quindi in quel caso la legge prevede che si attendano i 16 anni per una relazione, e quindi è lì, in questa finestra di 2 anni, in cui c'è stato il problema secondo l'accusa. In questi casi a volte la difesa cerca di dimostrare che invece, e abbiamo già visto in passato, non c'era questo rapporto di formazione, ma in questo caso si parla del professore proprio, non di un insegnante qualsiasi o un insegnante privato. Quindi evidentemente poi c'è da aspettare le motivazioni, ma la sentenza evidentemente è arrivata per quel motivo, perché il professore aveva un ruolo importante per questa ragazza.
Sentenza di primo grado, l'hai detto giusto, ora si attendono i tempi della deposizione, delle motivazioni di questa sentenza, per scoprire quali sono state insomma le direttive che hanno mosso la mano del giudice nel scrivere una condanna così pesante. E dall'altro canto aspettiamo, perché vediamo, abbiamo già sentito i legali che preannunciano insomma per quanto possibile un ricorso in appello, ovviamente la presunzione di innocenza uber alles prima di tutto. Restiamo in attesa di vedere come va a finire questa storia. Sempre in ossequio, Alessandro, al mio gigantesco mal di testa, ti faccio ascoltare Gary Moore con Still Got the Blues.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. To win, but you lose just
got the blues for you.
Gary Moore con Still Got the Blues su Radio Base per Mantova di Notte. Vi stiamo raccontando gli ultimi fatti della settimana per quanto riguarda la cronaca nera di Mantova e provincia intera. Ci spostiamo, eravamo in tribunale, abbiamo raccontato prima di una soluzione e poi di una condanna. Andiamo così sul doppio binario e proseguiamo con parallelismi. Verrebbe da dire telefoni bollenti nella provincia negli scorsi giorni, perché il perché è presto detto. Ormai lo avrete saputo, maxi colpo al Gran Casa. Restiamo in città, quindi restiamo nel primissimo hinterland della città e andiamo in quel grosso negozio, quel grosso centro che è Gran Casa sulla Brennero sostanzialmente. Cosa è successo? Intervento della polizia nella mattinata di alcuni giorni or sono, allertati dalla proprietaria, dalla titolare del negozio. Quello che è apparso alle guardie giurate non aveva del vero, insomma, era un pochettino surreale, nel senso, sono le 2:30 della notte, suona l'allarme, passa l'auto di vigilanza, della vigilanza, che fa il proprio controllo, tutto regolare. Un'ora dopo torneranno a suonare le sirene del Gran Casa. Quando la vigilanza torna, quindi la seconda volta, purtroppo ormai scopre che il danno è fatto. Una porta laterale è stata forzata, alcune impronte di fango sul pavimento lasciano ben poco spazio alla fantasia. Una persona, da subito sembra essere soltanto una, è entrata e dall'interno ha fatto completamente razzia negli espositori di quelli che sono smartphone e tablet. Le cifre del danno patito si aggirano tra i 30 e i 40 mila euro, prudenzialmente si potrebbe anche dire quasi verso l'alto, insomma verso i 40 mila. Quello che ancora sembra più surreale è quello che poi prima vigilanza, poi polizia hanno potuto vedere dalle immagini del circuito interno di videosorveglianza, perché l'interazione sembrerebbe stata ripresa e si vede soltanto una persona entrare col volto coperto, col capo coperto da un cappuccio, entrare, fare razzia e velocemente uscire, insomma un discreto colpo. 30-40 più probabilmente mila euro la cifra del bottino, ma abbiamo detto telefoni bollenti perché c'è un altro caso.
Sì, a poche ore di distanza, tardo pomeriggio di martedì, in un altro centro commerciale, nemmeno tanto lontano perché andiamo all'Ipercobla favorita, un malvivente anche in questo caso ha agito però a negozio aperto ed è andato, si è trovato attorno alle 19.30 del pomeriggio, quindi non lontano dall'orario di chiusura, nel reparto dedicato a telefonia mobile del supermercato, quindi all'interno, per intenderci, del varco, diciamo davanti alla guardia giurata. L'uomo ha approfittato di un momento di distrazione dei commessi, che alla polizia dichiareranno in effetti di non essersi accorti di nulla, e ha portato via 9 cellulari, 6 di una marca tra dell'altra, quelli che erano esposti, per intenderci quelli dietro le vetrate, e avrebbe forzato i pannelli, peraltro senza lasciare nemmeno troppi segni di scasso, segno che evidentemente è una persona abituata a fare queste cose. E le guardie giurate dell'Ipercop, come ci ricordava la polizia, sono sempre molto attente, però questa volta purtroppo hanno semplicemente potuto inseguire il ladro. A dire la verità, il primo ad accorgersi del tutto è stato l'addetto alla videosorveglianza, che ha telefonato immediatamente al collega in corsia, che ha individuato il ladro, lo ha inseguito, ma purtroppo questa persona è riuscita a fuggire dalla porta vicina al Cine City ed è poi salita sulla propria Ford Fiesta e se n'è andata. Come avrete potuto ascoltare, sono diversi gli elementi a favore in possesso della polizia per cercare di arrivare a quest'uomo. In realtà gli elementi sarebbero anche di più, ma la polizia ci ha fatto chiaramente intendere di ovviamente non poterceli dire tutti. Comunque ci sono molti elementi. L'uomo pare che abbia una cornagione olivastra, almeno stando al racconto delle guardie giurate e da quanto emerge dalla immagini di videosorveglianza. Sarà da vedere se si tratta della stessa persona, lo decideranno le forze dell'ordine, che è intervenuta alla Gran Casa.
E alla polizia anche da Mantova di notte. A questo punto, buon lavoro. Noi ci ascoltiamo Effigie dei Creedence Clearwater Revival.
But you.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.